La settima ossessione, un programma realizzato da Daniele Marsiglia.
Ciao a tutti e benvenuti alla settima ossessione, puntata numero 41, nonché anche ultima puntata di questa stagione 2025-2026. Siamo arrivati addirittura a metà luglio, solitamente noi concludevamo le nostre dirette a fine giugno, ma siamo arrivati qui per parlare, insomma, del film più atteso dell'anno. Tra poco sapremo tutto quello che c'è da sapere su Odissea di Christopher Nolan, che debutterà al cinema finalmente, direi, dopo tanta attesa, da domani in Italia, almeno poi invece negli Stati Uniti, il giorno seguente. Noi siamo in diretta, come sempre, nonostante l'orario non sia il nostro consueto, quello delle 17, ma sono le 18.02, semplicemente per un motivo, sia anche per scansare un po' di afa, in realtà no, perché ce la siamo presa tutta, ma soprattutto perché su Odissea di Nolan vigeva un embargo che ci impediva di poter parlare del film con particolarità e con approfondimenti insomma, se andavamo in onda alle 5, e quindi abbiamo deciso di spostare la nostra diretta alle ore 18, eccezionalmente appunto per questa ultima puntata. Allora, tra poco appunto dicevo tutto su Odissea di Nolan. Prima però vado a salutare che è tornato qua con noi, Ciro Mesti. Ciao Ciro. Aspetta che ti apro il microfono. Ciao Ciro.
Ciao Daniele, grazie dell'invito. Ti ripeto, io mi sento a casa, quindi mi
grazie,
sono sentito.
Grazie,
di,
Ciro, grazie.
Di tornare.
Grazie mille.
E buonasera, allora, a tutti.
Grazie, buonasera a te, grazie di essere qua con noi. Oggi sei da solo, non c'è tuo fratello Mariano che è impegnato in concerti.
In altri lidi.
Sicuramente stiamo meglio noi con l'aria condizionata, forse.
Credo proprio di sì.
Che è tuo fratello sotto il sole. Allora, tu sei un appassionato, lo sappiamo, appassionato di cinema, esperto di cinema, divulgatore di cinema, nonché autore del libro su George Lucas, di cui abbiamo ampiamente parlato anche nelle settimane precedenti, ma anche, possiamo dire, ora fan è una parola un po' troppo da, ecco, però sei anche un attento scrutatore, diciamo, del cinema di Christopher Nolan.
È una delle firme stilistiche che accolgo con maggiore piacevolezza, ecco.
Con maggiore piacere, quindi poi magari ci sarà modo anche per fare un po' il focus sul cinema di Nolan, anche come si è evoluto, insomma, dall'esordio fino a questi film, soprattutto Odissea, che sa di epica ad ogni fotogramma. Allora, io direi quindi di partire immediatamente per cominciare a parlare appunto di Odissea. Lo faremo con Simone Fabriziani subito dopo aver ascoltato il trailer, un po' di trailer del film.
Dimmi che cosa ricordi.
Una moglie. Un figlio.
E cos'altro?
Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
Il re di Ithaca sta per tornare.
No, non tornerà.
Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa?
Eccoci, 18.05, la settima ossessione comincia parlando appunto di Odissea di Christopher Nolan. Vado immediatamente a salutare Simone Fabriziani con noi anche per questo ultimo appuntamento della stagione. Ciao Simone.
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Ciao, benvenuto, come stai?
Bene, grazie. Un po' dispiaciuto che si chiude un po' questa stagione.
È vero, però è stata una stagione lunga, perché di solito, come dicevo in apertura, chiudevamo a fine giugno, però insomma il titolo di cui ci stiamo apprestiamo a parlare è un titolo di cui valeva la pena arrivare, ecco, fare un salto un po' più lungo e arrivare fino al 15 luglio, alla vigilia dell'uscita nelle sale appunto di Odissea di Nolan, che tu hai visto in anteprima stampa ieri in quel di Roma, che ci vuol dire anche il cinema, che cinema era?
Era il The Space moderno o il Piazza Space. Della Repubblica.
Piazza della Repubblica, l'hai visto in lingua originale, da quel che ho capito, sì, giusto? Sì, ma certo. Non in versione IMAX.
No, purtroppo no, immagino. Abbiamo soltanto una le proiezioni in IMAX, ma è veramente molto molto lontana e non organizzano mai questi eventi qui, insomma.
Anche perché costerebbe un po' di più poi tutti gli spostamenti. Sì, è un po' fuori Roma, da quel che ho capito, la sala IMAX.
Sì, è veramente un po' fuori mano, un po' in periferia, quindi è molto complesso proprio arrivarci
la logistica, insomma, e quindi è meglio farla in una piazza della Repubblica, giusto?
Sì, esatto, arrivarci sarebbe proprio, passami il termine,
un'odissea. Arrivare lì. Allora, abbiamo detto che noi siamo in onda adesso a questo orario un po' insolito, anche se le prime edizioni, chi ci segue da tanti anni sa che andavamo in onda dalle 18 alle 19, ma siamo stati in un certo senso costretti a posticipare, e qui ringrazio anche gli amici di Nova Radio che ci hanno consentito questo slittamento di un'ora per quest'ultima puntata, perché appunto su Odissea di Nolan c'era un embargo che impediva, insomma, di parlare del film prima delle ore 18 di oggi, mercoledì 15 luglio. Quindi adesso che sono 17:07, possiamo far uscire i cavalli dalla stalla e farli cominciare a correre e dirci, con un incipit insomma sulla storia dell'Odissea, com'è questa Odissea di Christopher Nolan.
È da ieri che cerco di formulare un pensiero abbastanza univoco su questo evento cinematografico, in realtà attesissimo. Tra l'altro, ecco, insomma, mi stavo proprio appropinquando per terminare, tra l'altro, la recensione del film, che appunto pubblicherò tra un po', ma chiaramente qualunque pensiero formulerò oggi sarà secondo un pensiero un po' parziale, perché chiaramente è dovuto ad un'opinione di getto, perché chiaramente, come per il cinema di Nolan, sono film che poi vanno un po' analizzati, anche un po' digeriti nel tempo, quindi insomma il mio sarà un termine a caldo, seppur chiaramente un po' formulato appunto nelle ore precedenti e successive appunto alla proiezione.
Certo, hai fatto bene a fare la premessa.
Esatto, quindi ora, senza chiaramente tornare sulla trama dell'Odissea, perché ovviamente
diciamo
è cosa notissima, tutti dalle elementari sappiamo benissimo che quando aprivamo il libro di epica e di antologia c'erano dei brani dedicati al poema epico di Omero, che poi è il poema la letteratura occidentale da appunto Omero ad oggi. Christopher Nolan cosa fa? Allora, lui sicuramente adatta questo poema di Omero, chiaramente tralasciando le cose più importanti, mantenendo le cose più importanti, gli eventi più importanti, più iconici in un qualche modo, anche se, dividendo il film in tre macro atti narrativi: il primo atto dedicato appunto alla guerra di Troia, il secondo atto dedicato in un qualche modo alla figura di Telemaco, il figlio di Ulisse, il terzo atto con il ritorno a Itaca di Ulisse. Credo che in un qualche modo Christopher Nolan cerchi di raccontare, più che adattare, Omero, cerchi di raccontare ancora una volta, dopo Oppenheimer, il precedente di tre anni fa, ancora una volta racconta in un film le conseguenze della crudeltà e del male che l'essere umano perpetra nella sua storia, nella fattispecie con le atrocità delle guerre, tanto delle guerre precedenti, e quindi qui parliamo chiaramente della storia greca, tanto nelle guerre attuali, e con Oppenheimer ovviamente la seconda guerra mondiale e la fine della seconda la bomba atomica, E quindi cosa diventa Ulisse? Per Christopher Nolan, Ulisse diventa ancora una volta il volto della colpa dell'essere umano che deve essere espiata. In questo caso espiata tramite delle punizioni divine che tutti conosciamo chiaramente, così come 3 anni fa con il suo precedente Oppenheimer, Christopher Nolan scriveva attorno al personaggio appunto dell'inventore del in un qualche modo che avrebbe dovuto espiare come dire, le colpe, ok, della sua stessa creazione, sì. Ovviamente. Quindi ho trovato un fil rouge narrativo appunto tra questo Odissea
che tu
e
faresti partire anche in Dunkirk, forse.
Beh, sì, certo, esattamente. Ora che ci penso, anche Dunkirk chiaramente raccontava, tra l'altro, sì, un evento specifico della guerra,
della seconda guerra mondiale.
Da vari esatto punti di vista narrativi, tra l'altro, sì, anche perché in quel film Nolan raccontava appunto le conseguenze terrificanti, tra l'altro, della seconda guerra mondiale dal punto di vista di alcuni giovani soldati.
Giovanissimi soldati, sì.
Esattamente, che erano poi delle vere e proprie pedine dei poteri forti, no? Ovviamente, certo, di quel periodo, che sono, se ci pensi, appunto degli elementi.
Sì.
Nando.
Scusa Simone se ti interrompo, ogni tanto va via la comunicazione, cioè proprio sparisce la tua voce, quindi non so se tu puoi posizionare in un altro modo, in un altro posto. Tu puoi, puoi continuare, scusami.
Ok, mi sentite adesso
sì,
bene?
Sì, 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 sì.
Benissimo, no, stavo semplicemente dicendo che proprio nell'ultima fase della filmografia di Nolan sembra effettivamente tornare prepotentemente proprio questo tema di cui abbiamo appena parlato, e Odissea mi sembra una interessante su questo tema, più che adattamento di Omero, ecco, insomma, in quel caso diventa un po' più, come dire, lascia un po' più il tempo che trova,
più il tempo che trova, però ecco, sì. Raccontaci anche dal punto di vista visivo di queste immagini, cioè si respira epica a vedere un film come Odissea?
Sì, allora, sicuramente è un film che è molto incentrato anche narrativamente su alcune sequenze,
sì,
forti, quindi visivamente molto forti, quindi mi viene da pensare tutta la sequenza, tra l'altro poi comunque raccontata in flashback, della guerra di Troia, dell'assalto notturno della guerra di Troia, quindi appunto con l'arrivo del cavallo di Troia e tutto ciò che sappiamo di conseguenza, ma così anche con l'incontro con Polifemo, la vendetta finale appunto di Ulisse quando torna a Itaca contro i Proci, insomma ci sono delle sequenze visive veramente veramente di grande valore, ma il film diventa più interessante, come vi dicevo anche prima, è quando si fa appunto come dire, riflessione umana, profondamente umanista, anzi direi appunto, e quindi è forse un film più interessante più nel suo elemento, diciamo, di scrittura che non nella messa in scena.
Questo è già una prima cosa interessante che ci dici, insomma, perché
in maniera diciamo velocissima, devo dire che non mi ha convinto del tutto. Ecco, insomma, non sono uscito molto entusiasta
dalla sala.
Non molto, non credo sia uno dei migliori film di Nolan. Ma sicuramente ciò che mi ha particolarmente colpito è sicuramente il fatto che di certo non mi sarei aspettato con questo Odissea un prosieguo di un discorso che aveva già messo in atto con Dunkirk e poi portato a termine
con Oppenheimer.
Sì, ho trovato per esempio più Oppenheimer,
è una sorta di trilogia, forse in questo senso.
Sì, esatto, ho trovato più Oppenheimer in questo film che meno epica, per dire, rispetto a ciò che lui in passato ha fatto, per esempio con appunto con Inception, ma anche con la trilogia del Cavaliere Oscuro, ovviamente, insomma, ecco.
Certo.
Sì.
Poi, insomma, c'è un gran cast che ormai lo conosciamo tutti perché è girato il mondo per presentare il film. Credo sia venuto anche, no, a Roma non sono venuti a presentare il film. Perché ormai, cioè, Tom Holland e Zendaya sono, insomma, insieme in anche nel prossimo Spider-Man che uscirà tra una decina di giorni, erano venuti per Spider-Man, non per,
sì,
per Odissea, sì. Ma insomma hanno girato Parigi, Londra, New York, anche sfilando con outfit molto particolari, insomma Natue incinta bellissima, sì. Zendaya eccetera, insomma gran cast che protagonista insomma nei panni di Ulisse c'è cioè Matt Damon, poi questo gran cast abbiamo detto Holland, Zendaya, Natue, Charlize Theron eccetera eccetera, sì. Ha un minutaggio diciamo forse anche un po' non so per insomma come presenza scenica, ecco diciamo.
Ma allora guarda, sul discorso della presenza scenica, del minutaggio dei personaggi, ti posso dire che allora sicuramente è chiaro che Matt Damon ha il minutaggio maggiore per ovvie sì. ragioni,
certo certo.
Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson,
sì,
sono quelli che hanno sicuramente più come dire da fare all'interno del film,
certo.
I restanti hanno chiaramente dei ruoli sicuramente importanti ma molto 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 marginali,
certo.
Molto marginali, sì.
Hanno meno pose,
sì,
e
sì,
insomma
sì.
Questo Odissea arriva appunto nelle sale accompagnato anche da una serie di polemiche come succede spesso con il cinema di Nolan, che polarizza molto, ecco, tra chi è un fan accanito e vuole difendere a tutti i costi il cinema di Nolan e tra chi invece non lo sopporta, lo odia addirittura e ne parla male a prescindere prima ancora però di aver visto il film, e questa non è una bella cosa. Per esempio c'è stata questa polemica su Lupita Nyong'o,
sì.
Che interpreta Elena di Troia, è stata insomma diciamo la controversia più discussa perché molti hanno sostenuto il personaggio nella tradizione greca, della mitologia greca, viene descritto di carnagione chiara e quindi doveva essere interpretato da una donna bianca. Invece molti altri hanno difeso la scelta ricordando che si tratta pur sempre di un'opera mitologica, no? Non di una storia vera, di un fatto successo veramente, e che quindi il cinema non è tenuto a seguire una ricostruzione storica letterale, no? E ci si è infilato in questa polemica pure Elon Musk, e qui coinvolgo anche il nostro ospite Ciro Mesti nel dire che Nolan si è buttato, si è consegnato totalmente al woke, alla cultura woke. Che ne pensi, Ciro?
Sì, si è consegnato e ultimamente tra l'altro ha specificato che a netto di queste polemiche, come dicevi te, feroci, dal suo punto di vista non si tratta di una novità, perché a suo dire ha subito lo stesso tipo di trattamento nel periodo della trilogia di Batman,
sì.
Quindi si è fatto le ossa in quel periodo, non ha risentito di questa cosa, si concentra sul cinema e basta.
Certo.
Nonostante, come dicevi te, le polemiche hanno toccato vari temi anche con Tony, forse.
Sì, molto accesi. Un'altra polemica è che nel film è stato accusato Nolan di non aver preso neanche un attore greco, parlando di un'opera della mitologia greca. E poi
una critica
invece
da filologia classica. Forse,
esatto, invece ha preso attori principalmente americani, aver utilizzato un linguaggio insomma moderno, americano. Addirittura, correggimi, tu l'hai visto in lingua originale, giusto Simone?
Sì, sì, sì.
Ci sono alcune battute, leggo qua, ci viene utilizzato un termine come dad, che è papà, che è un termine molto moderno, ecco. Immagino che lo dica Tom Holland, questo termine.
Ma guarda, sì, allora il linguaggio, e di più precisamente la lingua che viene utilizzata in questo film è l'inglese corrente,
okay?
Cioè l'inglese moderno.
Sì.
Quindi è una scelta deliberata di Christopher Nolan per rendere ovviamente i dialoghi, le situazioni e i personaggi dell'Odissea contemporanei. Quindi io credo che sia comunque, al di là o meno, una scelta più che legittima.
Sì,
anche perché in ogni caso, se si fosse voluto dare un tono solenne a questo adattamento, avrebbero dovuto in ogni caso utilizzare l'inglese, il Middle English, cioè ovvero l'inglese antico, che era quello utilizzato appunto, tra l'altro, appunto nei poemi epici, però inglesi, di certo non quelli greci, ovviamente. Quindi ecco, insomma, poi tra l'altro questa polemica su attori non attori greci non è accaduta, per esempio, quando uscirono film come Troy, chi più una più ne metta, insomma, mi sembrano polemiche che lasciano un po' il tempo che trovano, e che ovviamente sono polemiche nate dal fatto che il film non lo hanno visto, ovviamente, quindi non sanno di cosa stanno parlando.
Ma saranno i primi ad andarlo a vedere, dicevamo pure prima, questi qua che criticano, domani saranno subito seduti in sala al primo spettacolo. Un'altra polemica riguardava anche il rapper Travis Scott,
Sì, ma compare pochissimo, cioè
compare
nel senso
pochissimo, sì.
Sono
il ruolo del cantore
che veramente hanno un impatto, secondo me, influente sulla riuscita del film o meno.
Esattamente, infatti Nolan, interpellato su questo, ha descritto queste polemiche come semplicemente irrilevanti. Ha detto: ma potete tirarmi fuori tutte le polemiche del mondo, per me sono tutte irrilevanti. Prima guardate e poi giudicate.
Certo.
Prima di salutarti, però, caro Simone, tu lo sappiamo ormai, alla 41esima puntata della stagione, ma anche alla 206esima, forse 7esima puntata che siamo arrivati. Simone è un esperto di premi e quindi Odissea, diciamo che già è possiamo dire che è il primo film che esce quest'anno a concorrere per i premi del 2027, diciamo la verità. È così? Oppure no? Oppure dopo averlo visto tu cominci ad avere qualche dubbio? Però al di là del tuo gusto personale.
Ma allora guarda, non mi arrischio a dirti quelli che penso potrebbero essere gli Oscar che ha in tasca questo film, ma faccio il più democratico e ti dico che probabilmente, come vada, sarà il film con più nomination in assoluto. Ecco, probabilmente.
Sappiamo che Nolan proviene già da gli Oscar, la prima volta che ha vinto l'Oscar sia come miglior film che anche come miglior regista, se non sbaglio, con Oppenheimer nell'edizione di un paio d'anni fa, e quindi arriva fresco vincitore di Oscar. Tu ce lo vedi a concorrere per i premi più importanti?
Guarda, più che il film, credo che abbia delle chance molto solide nella regia, ovviamente.
Ah, tu dici. Ecco.
Sì, anche perché si profila comunque un'annata in cui, quantomeno in quella categoria, cioè la miglior regia, non vedo sulla carta al momento grandi, come dire, contender che possano poi strappargli l'eventuale...
Sì, l'eventuale Oscar.
Ancora per dirlo, quindi insomma...
Certo.
Si vedrà.
Si vedrà, però perché poi sì.
Non mi sembra assurdo un secondo Oscar alla regia per Nolan al momento.
Allora, registriamo queste parole, siamo il 15 di luglio e poi le ritireremo fuori a fine febbraio, primi di marzo, quando ci saranno le premiazioni, per verificare l'autenticità del nostro esperto di Oscar. Allora, caro Simone, tu stai per pubblicare anche la tua recensione, giusto?
Sì, arriva a breve.
Arriverà a breve su Awards Today. Giusto, Awards Today. Ci sei, sì. Simone? Eccoci.
Ci sono.
Ah, ok. No, perché ogni tanto appunto sparisce la comunicazione, però insomma abbiamo finito. Grazie Simone di essere stato con noi, ti auguro buona estate e soprattutto grazie per essere sempre stato così fedele a noi. Ci sei venuto anche a trovare dal vivo, come sappiamo,
sì.
La puntata numero 200, il prossimo anno dobbiamo replicare, almeno una volta a stagione, una volta a stagione. Vi voglio qua presenti tutti quanti.
Assolutamente sì.
Grazie Simone, buona estate, a presto.
Grazie a voi,
ciao,
come sempre.
Ciao, grazie.
Di nuovo. Ciao, grazie. Ciao.
Allora, caro Ciro, ecco, queste sono le prime impressioni a caldo, ovviamente, del nostro qualificatissimo Simone Fabriziani. Poi, come dico sempre, il pubblico e gli ascoltatori e ascoltatrici della nostra trasmissione, del nostro podcast, dovranno poi, insomma, se vorranno, farsi un'idea, andare a vedere il film, giudicare da sé e capire se effettivamente gli sia piaciuto oppure no il film. Però con te mi vorrei soffermare un po' su quella che è stata la filmografia di questo, possiamo considerarlo autore, sì, a tutti gli effetti, Christopher Nolan.
Uno dei pochi autori riconosciuti, riconoscibili, che riesce,
diciamo,
anche a portare in termini economici.
Sì, assolutamente, sì. E, perché Oppenheimer, se non sbaglio, è andato sul
quasi un miliardo
di dollari a livello
per
mondiale.
Pseudo biopic, anche se poi biopic.
Esattamente, di tre ore, diciamo.
Di tre
poi,
ore.
Perché poi quando ci sono i film di tre ore, gli spettacoli nelle sale si riducono. Quindi la media per sala cresce.
Sì.
Quindi sì, è molto importante. Poi qui non l'abbiamo detto, ma Odissea è il primo film della storia del cinema a essere girato interamente con tecnologia IMAX.
IMAX 70 mm.
70 mm, che credo che in Italia si potrà vedere. Sì, in IMAX ci sono qualche sala, abbiamo anche qui in Toscana, Campi Bisenzio,
praticamente
Roma,
Milano. Praticamente la scelta può essere bipartita, nel senso da un lato si può optare per i 70 mm e quindi la risoluzione analogica, sì, anche se poi risoluzione analogica è un termine improprio, ma
dell'altro in IMAX,
l'altra in IMAX però con
che
supporto
ha un
digitale
molto più, sì, più grande, ci sono delle post su Instagram che fanno vedere proprio come si vede in un cinema diciamo normale, su uno schermo normale, definizione normale, come
se non
si
vogliamo perderci porzioni di profilmico,
esatto, si perdono proprio dei pezzi, cioè magari teste mozzate, tagliate, esatto, sì, capito. Quindi torniamo invece al discorso di Christopher Nolan. Tu da cultore di cinema, esperto di cinema, Nolan appare sulla finire degli anni 90 con un film piccolissimo, proprio piccolo piccolo piccolo, girato in pochissimi giorni con attori che non erano attori, che non sono attori, diventati neanche attori poi nel proseguio della loro vita, che era Following, un bianco e nero,
un
del 98,
quasi neorealista, diciamo.
Quasi neorealista,
proprio per,
esatto,
le caratteristiche del filone.
Che cosa ci diceva, cioè pensare adesso, non abbiamo visto Odissea ancora, lo vedremo domani, ma che cosa ci diceva secondo te già quel film Following del cinema di Nolan che troviamo ancora tuttora? Ora Simone ha trovato questo fil rouge che lega Dunkirk,
un punto di vista molto interessante su cui infatti vorrei ricollegarmi.
Sì,
sì, Following, dicevi giustamente te, è un esordio piccolo ma altrettanto folgorante. Mm-mm. È un fil rouge, si potrebbe rincontrare anche là, perché paradossalmente il personaggio principale si chiamava Cobb, sì, come il protagonista di Inception.
Vero.
E quindi ci sono chiaramente, volutamente, uh-huh, all'interno della sua poetica, dei rimandi al fatto che ricostruendo questa poetica autoriale che man mano prosegue durante questa filmografia, i richiami e gli echi erano già presenti in, certo, quelle istanze. Però era molto interessante quello che diceva Simone sul, sì, versante di analisi dell'Odissea, sottolineando che dal suo punto di vista venisse enfatizzato più il lato narrativo rispetto a quello visivo,
certo,
contrariamente a quello che ci si potrebbe
aspettare da Nolan,
da Nolan,
esatto,
e dal supporto delle, sì, macchine da presa IMAX che hanno ripreso il 100% della pellicola. Concordo nel vedere un fil rouge, una specie di trilogia se vogliamo narrativa, a partire da Dunkirk, che in un certo senso, forzando i termini, potremo ipotizzare che Nolan ha portato avanti una filmografia, se vogliamo, più convenzionale da un punto di vista narrativo, da Dunkirk a Oppenheimer, che a torto ragione, un dato di fatto è che, come dicevamo prima, Oppenheimer è stata la prima pellicola che gli ha permesso di vincere la statuetta del miglior film, ma soprattutto la miglior regia. Cosa che non è accaduta per gli altri film, sì, precedenti, e in alcuni casi non era stato neanche candidato. Quindi è una scelta che da un punto di vista ha sicuramente pagato. Questo non vuol dire che alcuni elementi della sua poetica, come l'analisi del tempo, delle linee narrative secondo una narrazione anticlassica e non cronologica, non sia ancora presente. Oppure il tema dell'amore, che secondo me, ah, è uno, sì, degli aspetti
che in Oppenheimer veniva molto fuori, questo tema qua,
è uno degli aspetti,
sì,
più importanti del suo cinema, che secondo me vengono
Inception,
ripresi.
Pensiamo alla struggente anche scena finale dell'ascensore.
Inception è basato sull'amore,
è una storia d'amore. Inception
è una storia d'amore chiaramente, mm-hmm, non convenzionale, è ambientata, certo, nei ricordi, nella mente, mm-hmm, e quello che la mente può ricreare,
sì,
di una realtà, sì, sì, che, sì, non, sì, non è più presente. Se vogliamo potremmo anche dire che, azzardando questo paragone ardito, è un po', dal mio punto di vista, quello che è stato portato avanti anche da Tarantino, che ha affrontato nella seconda parte della sua carriera dei film più, narrativamente parlando, convenzionali,
sì,
però da un punto di vista di struttura, mm-hmm, forse delle pellicole più complete,
certo,
rispetto a quanto fatto in origine. Anche, certo, i film di Nolan presentano alcuni stilemi incredibili e che sono rimasti nell'immaginario collettivo, mi viene in mente Memento, chiaramente. Col montaggio incredibile di questa sezione narrativa che prosegue in due filoni distaccati, anche grazie alla fotografia. E invece quest'ultima
parte
dove la linea narrativa sembrerebbe essere più convenzionale, ma sempre seguendo gli stilemi del suo cinema. Anche,
certo,
se dal mio punto di vista forse Inception potrebbe essere considerato un po' sineddoche della sua poetica, perché univa veramente la dinamica autoriale, quindi
diciamo la summa del cinema nolaniano,
sì, i suoi concetti base, certo, più le caratteristiche dei blockbuster.
Ok, va bene, noi vedremo Odissea nei prossimi giorni, siamo molto curiosi. Tra l'altro la sceneggiatura è scritta interamente da Christopher Nolan in questo film, la sceneggiatura è completamente sua. Brevemente, so che è una domanda, ma il film preferito, dovessi proprio pistola alla tempia dire il mio film preferito di Nolan, qual è?
Per ragioni personali e anche oggettive, per quelle che anticipavo prima, Inception.
Io invece mi sono avvicinato a Nolan nel 2002 quando uscì Insomnia, cioè non avevo visto Following eccetera, che è ancora un po' piccolo diciamo così per certi film. Mi ricordo di aver comprato proprio il DVD di Insomnia, non essere andato al cinema,
anche lì
il DVD.
È un remake, sì, ma dove lui riesce comunque a instillare i suoi temi.
Due grandi erano Al Pacino e Robin Williams. Va bene Ciro, ci fermiamo un secondo per il traffico, poi torneremo, apriremo una breve parentesi sulle serie televisive, perché poi continueremo a parlare anche di cinema, quindi resta lì. Eccoci qua, siamo di nuovo in onda con la settima sessione, le 18:32, in questa diretta dell'ultima puntata di stagione, e una puntata che prosegue adesso aprendo la finestra sulle serie televisive. Di solito lo facciamo alla fine, adesso la anticipiamo, perché dobbiamo parlare di una serie televisiva che debutta proprio oggi su Apple TV. Come sai, Apple TV, Ciro, è un bel contenitore di ottime serie. Tra l'altro abbiamo parlato delle nomination agli Emmy, è venuto fuori, insomma, sono venute fuori veramente tante nomination alle serie Apple, e abbiamo citato Widow's Bay, eccetera. Sì. Oggi esce un'altra serie. E la particolarità che poi viene all'occhio delle serie televisive è che ci sono sempre protagonisti molto famosi, cioè cinematografici, che hanno fatto tanti film e che si prestano appunto anche alla serialità, perché poi lì il confine tra TV e cinema in passato, ormai, ma soprattutto nei tempi recenti, negli ultimi 20 anni, sempre molto labile, cioè non c'è questa distinzione magari come qui c'è in Italia, che c'è chi fa il cinema e c'è chi fa le serie TV. Invece qui c'è molta contaminazione. Esce oggi una serie che è già stata molto apprezzata da chi l'ha vista in anteprima, si chiama Lucky, la protagonista è Anya Taylor-Joy, nel cast c'è addirittura anche una grande Annette Bening. Ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo con il nostro esperto di serie, che è Federico Vascotto.
Ehi, hey, Lucky, ascoltami. Il mondo è un posto complicato. Ti ho insegnato come sopravvivere nella vita in cui eri nata.
Lo so, papà. Pensavo solo che vorrei tanto uscirne viva.
Andando tutto secondo i piani.
Finché non sarà così.
Allora, ultimo appuntamento della stagione anche per quanto riguarda le serie televisive, e non poteva mancare il nostro Federico Vascotto. Ciao Fede.
Ciao, ben ritrovati ascoltatori e ascoltatrici.
Ciao, benvenuto anche con noi in questo ultimo appuntamento per consigliarci una serie, per parlarci principalmente di una serie inedita che esce oggi sulla nostra amata Apple TV. che tante nomination, come abbiamo visto la scorsa settimana,
ci spieghiamo con Apple TV.
Esatto, ormai Apple TV ci deve pagare, cioè non esiste pubblicità di Apple TV da nessuna parte, noi gliela facciamo però, e quindi Apple, ricordati di noi, te che c'hai i soldi, voi che c'avete i soldi, di una serie che esce proprio oggi, 15 luglio, con i primi due episodi, ed è una serie intitolata Lucky, la cui protagonista è Anya Taylor-Joy. Raccontaci un po' di questa serie.
Esatto, niente meno che l'ex regina degli scacchi, no?
Prodigio. Sì, il ritorno alla serie TV della regina degli scacchi.
Esatto. Sostanzialmente è un crime dramedy, insomma, che mescola un po', no? Come fa spesso Apple, vari generi, dall'omonimo romanzo, che tra l'altro era stato selezionato da Reese Witherspoon nel suo book club Sui social, e infatti poi la stessa Reese l'ha voluto fortemente, che ormai lavora da anni, come sappiamo, con Apple, no? A The Morning Show, con la sua Hello Sunshine, la sua casa di produzione, e ha deciso di raccontare questa storia di indipendenza femminile, insomma, di questa protagonista che, come hai detto giustamente tu, si chiama Lucky, però tanto Lucky, tanto fortunata poi non è, perché la sua storia, insomma, inizia, capiamo subito che, insomma, fa parte del mondo criminale fin da quando era piccola, perché il padre, diciamo, è un truffaldino furbone che ne ha combinati di tutti i colori fin da quando era piccola, e l'ha usata, diciamo, fin da piccola, no, per i suoi, insomma, magheggi truffaldini, e la conosciamo insieme al compagno in un casinò extra lusso ad Atlantic City, dove si addormenta, perché pare che abbiano fatto, insomma, un grosso colpo col compagno, e hanno una valigia piena di soldi in hotel, ma il giorno dopo, insomma, se ne devono andare, pare che tutto sia andato bene, ovviamente così non è, e lei si risveglia mezza stordita dopo una serata, diciamo, di bagordi al casinò, con il fidanzato morto, assassinato nel letto, lei quindi principale sospettata, accusata del furto, e ovviamente non ci sono più i soldi nella valigia. Che cosa è successo? Cosa non si ricorda? A quel punto inizia praticamente una corsa, insomma, in fuga per la libertà, braccata da una parte dall'FBI, che stava sotto, diciamo, al racket di cui questi soldi facevano parte, no, per stanarli, insomma, e scoprire cosa è successo al compagno, e dall'altro però il boss criminale a cui questi soldi appartenevano sostanzialmente, e da lì quindi inizia, insomma, un rocambolesco classico gioco del gatto col topo, insomma, in cui però è braccata appunto da due parti, e deve non solo deve discolparsi, ma deve anche appunto capire cosa è successo al compagno e trovare, diciamo, la propria indipendenza. Allora, è una serie che, insomma, anche presentata così, sì, risulta molto simile a tante altre crime che abbiamo visto finora, e mi sento anche di confermarla questa cosa. Che è così. Poi, ovviamente, come abbiamo detto, l'hai detto tu scherzando, Apple TV è comunque sinonimo di qualità, è quella che ha avuto le nomination più alte agli Emmy, non ne parlavamo, insomma, la scorsa settimana, ma meritate, ecco, perché sì, quella che è la casa della qualità seriale, ecco. Però, oltre alla qualità, oltre al magnetismo di Anya Taylor-Joy, che come sempre tiene benissimo la scena, già appunto l'aveva fatto nella Leggenda degli Scacchi, in altri film e serie di cui è stata coprotagonista, qui è protagonista assoluta, c'è nel cast c'è Timothy Olyphant che fa il padre, insomma c'è un cast stellare, come spesso capita su Apple, però alla fine della giostra, secondo me, quello che lascia e lascerà, insomma, anche dopo il finale, io l'ho vista tutta in anteprima, è un discorso, sì, interessante, perché poi qui mescolano ovviamente questioni familiari, si parla di eredità di genitori e figli, si parla di quando cresci in un determinato contesto, mm-hmm, socioculturale, soprattutto criminale, cioè il tuo destino è diventare criminale per forza, o hai speranza di riscatto, di scegliere per te il tuo destino, cioè quanto c'è di libero arbitrio e quanto siamo figli dei nostri genitori di dove cresciamo. Sostanzialmente questo è l'aspetto che ho trovato più interessante
della,
diciamo,
serie,
del percorso che lei fa, esatto, e che rappresenta, e che il finale rappresenta molto bene, poi, insomma, in questo senso.
Sì, una serie di 7-8 episodi, quanti sono in totale?
E sono, oddio, 8, se non sbaglio, i classici 8, mi è stato nel dubbio, ma dovrebbero essere 8, 10, ma credo 8.
Sono disponibili i primi due.
I primi due, esatto, andrà settimanalmente, però, insomma, è un viaggio che si fa insieme alla protagonista. Cioè, se vi piacciono le serie Apple, vi piacciono la Taylor Joy, cioè questa serie fa per voi, comunque,
diciamo, anche una serie buona anche per l'estate, diciamo così.
Anche sì, perché è un crime, ma è un crime light, comunque, certo, perché alla fine, insomma, ne succedono in tutti i colori, ovviamente, però, ecco, senza esagerare, diciamo che...
Esattamente. Allora, guarda, le nomination che ha preso Apple agli Emmy, visto che la scorsa volta eravamo in diretta mentre più o meno le annunciavano, quindi non abbiamo potuto fare un disegno finale. Apple TV ne ha prese 87 ed è terza sul podio. Netflix, che io avevo un po' liquidato, ma c'è poco Netflix, in realtà ne ha prese 111, ovviamente sommando anche quelle tecniche e tutto quanto, certo.
Poi sai, un beef di qua, The Diplomat di là,
esatto,
quindi,
esatto, sì, fa presto, e al vertice di questo podio c'è, sul gradino più alto, HBO e HBO Max, con 122 nomination, perché insomma ne ha prese giusto 25 per The Pitt e altre 24 per The X, quindi è già 49, insomma fa presto a
questo fa molto ridere, no? Però fa ridere perché è vero, sì. Beh, tutte meritate comunque, come
tutte meritate parlato, insomma, assolutamente, assolutamente. Senti Federico, prima di salutarci voglio che tu ci consigli tre serie che magari, visto che è d'estate, magari uno ha più tempo di vedere cose, recuperare quant'altro, in vacanza soprattutto, eccetera, dice voglio vedere una serie televisiva. Ecco, andando non tanto indietro nel tempo, ma stando insomma nell'ultima stagione cinematografica, che cosa ti senti di consigliare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici?
Allora, guarda, ne ho preparate tre per tre piattaforme, cioè di recenti, di cui non abbiamo comunque avuto modo di parlare per vari motivi, insomma, no? Di incastri, di cose, così non ci ripetiamo.
Certo.
Allora, la prima è Not Suitable for Work su Disney Plus, ovvero la nuova comedy di Mindy Kaling, che conoscerete o per The Mindy Project o più facile per Non ho mai su Netflix, la mitica Mindy Kaling, che in questo caso anche qui non interpreta ma scrive, dirige, insomma crea e produce, ed è una classica workplace comedy sul le relazioni d'ufficio di un gruppo di giovani newyorkesi pieni di speranze, pieni di sogni, che insomma hanno gli intrallazzi tra di loro, amorosi, d'amicizia. Cioè è una comedy molto easy, molto semplice, però perfetta per l'estate, leggerina, 30 minuti a puntata, capito? Quella cosa che ti vedi proprio così, leggera.
Con piacevolezza, sì.
Poi, seconda, Apple TV Plus, non potevo non nominarla.
Ecco, giusto così.
Margo ha problemi di soldi, con una meravigliosa Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, che tra l'altro ha avuto la sua prima nomination agli Emmy della sua carriera ed era molto contenta di questa cosa, l'ha dichiarato l'altro giorno, che interpreta questa, tratta da un libro che altrettanto insomma ha avuto successo, un romanzo, è stata già rinnovata per una stagione 2, e sostanzialmente la storia di questa ragazza che rimane incinta, c'è la madre cameriera, il padre ex wrestler, e cosa fa per cercare di sbarcare il lunario? Si iscrive ad OnlyFans, si apre un account e scopre un mondo, diciamo, surreale, ecco, sexy e surreale, assurdo, e davvero Elle Fanning, per fare ricerca per il ruolo, si è iscritta a OnlyFans indagando.
Devo dire che è bravissima Elle Fanning, io l'ho vista questa serie, mi è piaciuta molto, la consiglio caldamente, ma è veramente brava.
Nelle altre cose a me è piaciuta, e qui conferma diciamo la sua bravura. Comunque è un'altra serie leggera ma profonda, come spesso capita.
C'è anche Michelle Pfeiffer e posso dire che c'è anche una Nicole Kidman che si ritaglia un ruolo minore, ma
Nicole Kidman ormai, se c'è una serie c'è Nicole Kidman,
però posso dire in un ruolo un po' diverso dai soliti ruoli che ci ha abituato lei.
È
un'avvocata wrestler, che fa wrestling, pensa un po', quindi ex lottatrice di wrestling che ora fa l'avvocata. Va bene, terza e ultima serie.
Su HBO Max, tanto per stare appunto con le notizie agli Emmy, Rooster, la nuova comedy di Bill Lawrence, quello di Scraps, di Ted Lasso, che ha chiamato infatti parte del cast delle sue vecchie serie, e con protagonista Steve Carell, un sempre meraviglioso Steve Carell, in questa storia, insomma, questa è un'altra comedy da 30 minuti che si vede leggera, insomma, per l'estate, perfetta. È questa storia di questo padre che va insomma al college dove lavora la figlia come insegnante, dopo uno scandalo che l'ha, diciamo, colpite, dopo che l'ha scoperto che il marito giovane la tradiva, che tra l'altro è Jamie Tart di Ted Lasso, la tradiva, ha messo incinta una sua studentessa, quindi il più basico dei cliché,
che è un po' come Margo ha problemi di soldi, dove
esattamente solo che qui i due si ritrovano in questa convivenza classica da comedy, no? Strana, diciamo, al college, perché lui rimane insomma per aiutarla, e quindi si ritrovano a vivere insieme questa esperienza del college. Lui al college non c'è stato, è un professore, uno scrittore di successo, e quindi lui vive quello che non ha vissuto insomma 40 anni prima, e allo stesso tempo cerca di aiutare la figlia a scoprire se stessa, a capire chi è, dove deve andare. È una classica comedy insomma di Bill Lawrence, dove si piange, si ride, si scopre se stessi, si impara la propria identità, però la cosa bella proprio che dopo 5 minuti tu già ami tutti i personaggi, sono tutti così meravigliosamente scritti, interpretati, che cioè è una medica che tutto è già stato visto, tutto è già stato scritto, eppure è adorabile, cioè io l'ho trovata deliziosa, ecco, proprio perfetta. Bene. Per l'estate
mi sa che la recupererò, perché mentre andava in onda non sono riuscito a stare al passo, quindi
pure io me la sono recuperata diciamo un po' dopo. Però ti dico, non l'avrei dato 2 euro
invece...
subito dirai ho già visto tutto, però è tutto così meravigliosamente a suo posto che dici ma perché non... E infatti l'hanno già rinnovata per una stagione.
Bene, molto bene. Va bene Federico, allora innanzitutto prima di salutarti volevo ricordare che la recensione di Lucky, la serie di cui abbiamo parlato prima, la troverete su Cinematografo, giusto? Esce oggi, domani?
È già online? È già uscita, disponibile. Sì.
Cinematografo.it, un ottimo sito davvero. E con noi invece ci salutiamo qua per questa stagione, io ti ringrazio di essere stato con noi, se sei venuto anche a trovare come te Simone dal vivo, anzi la prossima stagione almeno una volta l'anno come ha detto Simone dobbiamo vederci qua dal vivo in carne ed ossa
per festeggiare questa stagione per vari motivi.
È vero. Grazie, e se vorrai noi ritorneremo qua a settembre per continuare la nostra narrazione, il nostro racconto e a consigliare quello che ci piace. Va bene?
Bene.
Grazie Federico, un abbraccio, buona estate.
Grazie a tutti, ciao, anche a voi, buone vacanze.
Ciao Fede, ciao. Allora, caro Ciro, sono le 18.47, tra poco ci metteremo in collegamento con Jacopo Fioretti per l'ultima parte della trasmissione. Prima però volevo ricordare con te un attore che ci ha lasciato 2 giorni fa, che un po' rappresenta anche la nostra infanzia. Ora, tu sei di qualche anno più giovane di me. Io il primo dico sempre che il primo film che ho visto al cinema nel 1990, quando uscì qua 4 era, non mi ricordo, sì, nel 93-94, insomma in quegli anni lì, era Jurassic Park, il primo Jurassic Park di Steven Spielberg, e il protagonista di quel Jurassic Park, poi lo è stato anche del terzo capitolo se non sbaglio, e poi è riapparso anche nell'ultimo, eccetera, è Sam Neill. Sam Neill, che all'età di 78 anni proprio ci ha lasciato, e il suo ruolo di Alan Grant è diventato veramente uno di quei ruoli iconici del cinema degli anni 90, del cinema insomma di fine secolo, però insomma lo ricordiamo anche per tanti altri ruoli, ci sono tanti film che ha fatto come Possession, Caccia Ottobre Rosso, Lezioni di Piano. Quello che mi ha sempre colpito di Sam Neill è, diciamo, la sua discrezione, no? Essere un attore che ha saputo conquistare il pubblico e ha saputo convincere il pubblico sempre con ruoli molto misurati, lavorando sempre forse di sottrazione, non mancando però mai di ironia, cioè i suoi personaggi e anche lui come persona è una persona molto ironica, con un po' con il cuore stretto. Mi è apparso un reel su Instagram, che forse l'avrai visto anche tu, di lui che forse un video girato qualche anno fa con la classica Jeep che usavano in Jurassic Park per girare il parco, con una persona travestita da dinosauro, presente quel, come si dice, quel costume da dinosauro che si indossa, sì, quel pupazzone, tu entri dentro un dinosauro che l'accompagna in questo giro con la Jeep in una campagna, non so che cosa, non so se anche tu hai un ricordo particolare di Sam Neill.
Sì, sicuramente, come dicevi te, citavi giustamente Jurassic Park, è forse sicuramente il ruolo più iconico. Io mi ricordo uno dei primi film che ho visto in generale,
sì,
è un ricordo di lui, Il seme della follia di John Carpenter,
sì, come no,
dove lui interpretava questa persona, questo investigatore che doveva scoprire dove finisse la realtà e iniziasse la follia, nell'ascesa di questo scrittore Sutter Kane, che con un po' di fare parodistico di Stephen King portava avanti la narrativa horror, e quindi questo ruolo molto sfaccettato tra pragmatismo e anche quella vena ironica che dicevi te. Un film minore che però non sminuisce la figura attoriale che è stata, ecco,
che è stato,
in grado
stato
di interpretare ruoli di vario calibro.
Sì. Bene, questo è Sam Neill, ma come dico sempre, le star e gli attori e le attrici che ci lasciano fisicamente, il cinema rende immortali tutti, no? Speriamo che rendi immortali anche noi, che gli dedichiamo tanto tempo.
Sarebbe bello, è un bel pensiero, sì.
È un bel pensiero. Un altro mito immortale è scomparso purtroppo all'età di 27. Lui è uno del club dei 27, insieme a Amy Winehouse, insieme a Kurt Cobain, è stato il grande Jim Morrison, leader del gruppo The Doors, gruppo rock dei fine anni 60, e, mito indiscusso e del rock, poi anche poeta, scritto delle cose bellissime. E, Oliver Stone ci dedicò proprio un film alla storia del gruppo dei The Doors con un grande Val Kilmer proprio nei panni di Jim Morrison, film che è stato restaurato e torna al cinema proprio in questi giorni grazie alla Lucky Red nella versione Final Cut. Il film è The Doors di Oliver Stone, ci ascoltiamo il trailer, poi ne parliamo con il nostro Jacopo Fioretti.
La cerimonia sta per cominciare.
Nome e occupazione?
Jim.
Le cose stanno per esplodere, Jim. Lo si sente nell'aria. Questo pianeta chiede urlando un cambiamento, Morrison. Noi dobbiamo creare i miti.
Rinunciartela io! Passa tutto come un dio!
Signor Morrison, vuoi scendere da lì e venire a fare un disco?
Certo, perché no?
Jim Morrison, il dio del rock.
Quelli della stazione televisiva ci hanno detto hanno un problema con uno dei vostri versi, quello in cui parlate di...
Allora, 18:52, siamo in diretta per l'ultima parte di questa ultima puntata della settima ossessione. Non poteva mancare, lo ringrazio per aver fatto i salti mortali, per esserci in qualche modo, in diretta, Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo.
Buonasera a tutti.
Buonasera a te, grazie. Allora, ben trovato a te. È un piacere averti finalmente in diretta dopo un bel po' di tempo che non ci sentivamo, tra contributi registrati, di cui io ovviamente ti ringrazio enormemente, perché è sempre un grande piacere ascoltarti. Allora, ti faccio la cronaca di quello che è successo fino ad ora.
Vai.
C'è stato il nostro Federico Vascotto che aveva parlato di qualche serie televisiva, ma c'è stata una mezz'ora di Christopher Nolan, perché tu devi sapere, caro Ciro, che è qua con noi, che Jacopo Fioretti, grande cultore di cinema, grande appassionato, critico, eccetera eccetera, diciamo che non c'ha un buon rapporto con Nolan, giusto?
Sì, non è proprio un regista che ha una visione che apprezzo tantissimo,
Ma ci sta. Ma ovviamente io e te non parleremo di Nolan adesso, però so che andrai a vedere l'Odissea comunque.
Certo. Infatti non voglio sapere niente, anche se ormai già so un sacco di cose, non volendo, ma che vuoi fare?
Devi toglierti dall'internet, come si dice, se non vuoi vedere niente.
Però ci andrò domani, lo vedrò in lingua, speriamo bene.
In qualche chiesa lì di Spoleto e poi...
Esatto.
Senti, invece qua noi parliamo di un film che è tornato al cinema in questi giorni ed è al cinema fino ad oggi, in versione 4K restaurata. Sto parlando di The Doors, di Oliver Stone, altro grande regista americano. Film del 1991, sì. Che racconta e incentrato sulla figura e sulla vita di Jim Morrison, è stato girato proprio a 20 anni dalla prematura scomparsa di Jim Morrison, che, come dicevo con il mio ospite qua, Ciro, è ascritto al club dei 27 insieme a Kurt Cobain, insieme a Amy Winehouse. C'era anche qualcun altro che è morto a 27 anni, se non sbaglio, non mi ricordo.
Heath Ledger. Non c'è niente.
Dai,
con la musica,
vero,
ma non c'è niente,
però è 27 anni, è vero. Heath Ledger, grandissimo Heath Ledger, tutti grandi, però insomma. Che ci racconti di questo?
Ti sento un po' lontani.
Ci senti lontani?
Ti sento un po' lontano.
Ah sì? Io sono appiccicato al microfono.
Sono io che ti sento male,
ma
vedi?
Pensa un po'.
Finalmente, sei sempre
successo?
Tu.
È vero, io invece ti sento perfettamente. Cercherò di alzare la voce. Però
poi
io ti sento
leggermente meglio.
Io non ti ho mai sentito così bene, posso dire la verità. Come in quest'ultima puntata.
Benissimo.
Che cosa ci racconti di questo The Doors, film del grande Oliver Stone?
Allora, diciamo che come tutti quanti i film di Oliver Stone è un film che aleggia tra la voglia personale di raccontare un personaggio, perché questo più che un film sui Doors è un film su Morrison e più che altro su quello che ha rappresentato Morrison tanto per la cultura musicale, per la cultura pop, insomma
della seconda parte del Novecento, ma anche, secondo me, anche un po' soprattutto per Oliver Stone, che è sempre un cinema, è sempre un regista che nel suo cinema racconta tantissimo di se stesso e di quelli che sono state le sue, i suoi idoli, le cose che gli interessano, le cose che lo appassionano, le persone che gli piacciono.
Certo.
E questo è un film che è totalmente su questo. E lasciami dire, c'ha delle riprese nei concerti iconiche, dei momenti veramente belli che esaltano appunto la figura e l'idea che aveva anche da fan in primis di Morrison. I Doors ci stanno veramente poco, infatti tutti gli altri componenti della band hanno criticato il film di Stone perché non ha dato molto retta, diciamo, alle loro testimonianze.
Ricordo che se nel ruolo di Ray Manzarek c'era Kyle MacLachlan, se non sbaglio.
Sì, perché certo, perché era il momento,
Twin Peaks 91.
Esatto, era il momento in cui ho provato anche, diciamo, a sfondare nel mondo del cinema. Dei lungometraggi, però il film è su Val Kilmer, doveva essere il film, no, che doveva lanciare definitivamente Val Kilmer e uscire da questa sorta di status che alla fine l'ho accompagnato purtroppo fino alla scomparsa. Non è riuscito a fare il salto definitivo, no? È sempre stata una star in potenza molto grande, ma che poi nei film, penso anche a Hit, La Sfida, no? Doveva fare il salto, poi si è trovato sempre a fare più che altro il corollario. Questo doveva essere finito a lanciarlo con la tradizione hollywoodiana, e in parte l'ho anche fatto. Ma è un film sugli anni 60 questo. Un film sull'idea lisergica degli anni 60 e di com'era vivere da artista e da fan di un artista e di parte di un movimento artistico negli anni 60. Quindi un film anche profondamente nostalgico, che è un'altra cosa poi tipica del cinema di Oliver Stone, che gli piace tantissimo poi mettere anche le epoche che lo hanno accompagnato e che evidentemente gli mancano e gli mancavano già negli anni 90.
Esattamente, questo film appunto è disponibile al cinema ancora per oggi grazie a Lucky Red, che lo ha riportato nelle sale in una versione restaurata. Abbiamo 2 minuti e mezzo perché non possiamo sforare più di tanto oggi per celebrare un altro anniversario, che è quello dei 25 anni dall'uscita di un film che ha fatto che ha dato il via alla carriera di un regista messicano come Alejandro González Iñárritu. Sto parlando di Amores Perros,
che forse è alcuni ancora il più bel film che ha fatto, tra l'altro.
Anche secondo me, non so, secondo il nostro Ciro qua in studio.
No, allora, per i discorsi che facevamo prima per la poetica, probabilmente sì. Però ha una filmografia molto solida.
Scritto da Guillermo Arriaga, che poi tentò di fare di avere anche lui, ma non riuscendoci, una carriera anche da regista. Mi ricordo un film con Jennifer Lawrence e Kim Basinger, che vidi a Venezia, forse in una delle primissime edizioni 20 anni fa, in cui partecipai e vinse anche un premio, mi pare, proprio la Jennifer Lawrence. Però che ci puoi dire davvero in breve tempo, perché purtroppo siamo andati un po' lunghi, colpa di Nolan. Per questa opera che continua, questa opera di straordinaria forza emotiva, ambientata in questa città del Messico viva, pulsante, che ha fatto nascere questo autore.
È stato, secondo me, un tentativo un po', passami, inconsapevole di buttare dei germi, dei semi di una visione poetica che poteva essere benissimo riallacciata al mondo hollywoodiano. Infatti poi da quel film lì ci sono state delle cose che ancora stanno nella poetica di Iñárritu, soprattutto per quanto riguarda l'idea dei soggetti, quindi come si evolvono i personaggi e cosa gli interessa a lui o gli interessava. Questo sarebbe da parlarne un'altra mezz'ora, di quei personaggi e cosa voleva raccontare attraverso di loro. Dava l'idea di un Messico diverso rispetto alle rappresentazioni americane, ma che era estremamente attraente per il pubblico universale, perché prendeva da tanti correnti cinematografiche precedenti, anche un po' di neorealismo, secondo me, in qualche aspetto. Quindi è un film veramente che affronta queste tematiche universali con un'immaginazione di scrittura che era già, ripeto, secondo me anche inconsciamente in parte esportabile al di fuori dei confini nazionali, quindi anche per il pubblico statunitense, che poi infatti lo ha amato molto. Penso sia uno dei più belli proprio per questa idea un un po' ingenua, secondo me un po' naif e veramente interessata alle persone. Mm-mm. Una cosa che poi secondo me lui ci ha giocato molto, anche perché poi è un regista bravissimo, voglio sì, dire un mago.
A 21 grammi se non sbaglio era l'altro film.
Esattamente, sì. Sì, sì, però sì, poi sì. Una cosa va che bello. Secondo me andando avanti l'ha un po' persa.
L'ha persa. Beh, vedremo poi a ottobre perché uscirà il nuovo film intitolato Digger con un Tom Cruise. Ho visto il trailer, è un po', vabbè, è una commedia, mi pare grottesca, potremmo definirla così, però vedremo a ottobre che cosa si riserverà. Anche l'ultima uscita del film Netflix che aveva quel titolo molto lungo, Bardo, sì. Se non sbaglio, era
sì, che a me era piaciuto molto poco, per esempio, sì, quello. Sì, anche sì, se sì, era un film sì. Che in realtà si professava di indagare l'animo umano, era il suo 8.5, no?
Era il suo 8.5, anche un finale era 8.5.
Per esempio, ecco, diciamo questo senso di colpa, no? Esatto, che lui sì, ha, sì, che sì. In Bardo utilizza così tanto, secondo me era molto più autentico nei primi film.
È vero. Vedremo se ci smentirà ad ottobre il signor Ignarito. Jacopo, grazie davvero di essere stato con noi oggi in diretta e comunque di esserci stato in diretta o registrato.
Ma
per tutta la
voi.
Stagione. Sei veramente un valore aggiunto per questa trasmissione.
Troppo buono come sempre.
No, è la verità, dico ciò che penso. E dico anche che ci risentiremo a settembre per la ripresa della trasmissione, va bene? Ti auguro una buona estate, Jacopo. Grazie mille.
Ciao.
Allora, caro Ciro, noi non possiamo dilungarci più di tanto perché tra poco c'è Mai Partiti con l'ottimo Giacomo Alberto Vieri. Però io voglio ringraziare innanzitutto te di essere stato con noi in questo finale di stagione. Rinnovo anche a te l'invito di, se quello vorrai, di venirci a essere presente quando vuoi, di venirci a trovare qua in studio a partire da verso metà settembre, diciamo così, quando ripartirà la nuova stagione della Settima Ossessione. Adesso il giorno preciso non me lo ricordo. Comunque, come sempre, a settembre ci sarà un incipit che è la Mostra del Cinema di Venezia, con i collegamenti che la Settima Ossessione farà proprio lì dal Lido per questa edizione numero 83 che comincerà il 2 settembre. E voi il 2 settembre basta che vi collegate su Nova Radio oppure andate su Spotify in podcast per trovare insomma tutti gli interventi e per il racconto di questa 83esima edizione della Mostra del Cinema. Bene, alle 19.03 saluto Ciro, grazie di essere stato
grazie
con noi.
Grazie a te, grazie dell'invito e arrivederci.
Ma figurati, appunto, ti ritrovo volentieri la prossima stagione se lo vorrai. Ringrazio davvero tutti coloro che hanno partecipato, non mi metto a citarli perché non abbiamo tempo, ma soprattutto perché sono tanti coloro che hanno partecipato in questa stagione, in queste 41 puntate, devo dire record, perché di solito ci fermavamo a 38-39, quest'anno abbiamo fatto il record con 41 puntate, siamo oltre 200 in 7 anni di Settima Ossessione. Grazie ovviamente anche Nova Radio per la fiducia e per la possibilità di continuare il nostro racconto sul cinema, di tenere questo faro acceso settimanale nel palinsesto del mercoledì di Nova Radio. Io vi ringrazio, do un bacio alla persona che mi continua a farmi battere il cuore come sempre, perché il cinema muove le stelle ma anche insomma tutto il resto, no? Come diceva il nostro sommo poeta. E grazie davvero di essere stati con noi. Adesso c'è il telegiornale, poi 81 secondi e poi Giacomo Alberto Vieri con Mai Partiti. Buona estate a tutti.